Dicevamo, per eventuali che non sappiano, che appunto le lezioni sono costantemente, a parte quelle che facciamo qui, che poi la settimana prossima probabilmente. Ah, ecco, tra l'altro. Comunque le lezioni le registro e le metto online sul sito che ho già detto a Riccardo, magari nel frattempo Repetita Juvent. Ci sono tutte le lezioni dal 2007 ad oggi, quindi se proprio volete avere qualcosa da sentire in macchina, non fate complimenti, sono tutte free, perché io sono rimasto ancora ai tempi in cui internet era gratis. E di conseguenza non vedo perché dovrei limitare l'accesso a chiunque, insomma, quindi fatene un po' quello che volete. Allora, dicevo, prima di cominciare un attimo di riprendere il filo di quello che dicevamo la settimana scorsa, volevo chiedervi chi di voi presume di essere live a Narni la settimana prossima. Allora, parlate pure. Allora, Sofia dovrebbe esserci. Dopodiché?
Anche io credo.
Chi era? Scusatemi. Ah, Beatrice, ok. Gli altri? Che sono scappati tutti da qualche altra parte, nel frattempo mi sembra di capire, ringraziando Dio. Il bello di queste lezioni è che parli da solo.
Professore, compatibilmente con il lavoro, io da Roma. Eccomi.
Ok, quindi credo che la cosa la dovremmo, come dire, vedere un secondo, perché ne parlavo col direttore della magistrale. Se non arriviamo a 5-6 persone in classe, probabilmente restiamo online, probabilmente. Però vediamo, io mercoledì mattina ci sarò, perché una volta mi tocca, come dire, toccherà pure vederla. E poi tra l'altro ho lezione anche il pomeriggio della generale, dove temo sarete un po' di più, quindi va bene. Poi vediamo un attimo di eventualmente prendiamo degli appuntamenti ad hoc, insomma, in qualche modo faremo. Era soltanto per cominciare a darmi una regolata, perché appunto il rettore dice delle cose, voi ne fate altre, noi ne faremmo ancora altre, è una giostra che non finisce più sto periodo, quindi vabbè. Anyway.
Prof, scusi una domanda, ma le
Prego.
lezioni rimarranno online per tutto il primo anno? Cioè, c'è la
No,
possibilità che
le
rimangano
lezioni
online?
dunque, allora, le lezioni dovrebbero andare in mista da lunedì.
Però la modalità telematica è garantita,
La
giusto?
modalità telematica è garantita fino al 31 dicembre ad ora, quindi diciamo il primo semestre. Dopodiché
Sì.
credo
Vabbè,
che,
sia.
non so perché, ma mi sa che come dire, la protrarranno anche al secondo, perché se l'aria che tira è quella che vediamo, non credo che ci siano grosse possibilità che la cosa si risolva per il 31 dicembre. Però siamo, come dire, nelle mani di Dio, ci tocca. Facciamo una cosa un attimo così di affidamento a forze superiori e vediamo un po' che succede. Quindi,
Grazie.
ok, prego. Quindi ce la decidiamo un attimo eventualmente fra noi. Io ho un collega del CNR che vuole venirvi a parlare di scienza, perché ci siamo raccontati un po' di cose recentemente ed è stato un bell'incontro, e lui vorrebbe venire a Narni, quindi eventualmente prenderemo degli appuntamenti ad hoc, vediamo un po', insomma, anche perché vorremmo farci un aperitivo. Scusate, quelli in virtuale sono così, un po' tristi. Mettiamola così. Allora, ok, questo quanto. Dopodiché, tornando a bomba. Avevamo detto se potevate leggere nel frattempo, dare un'occhiata all'ecologia estetica. Dopodiché, dopo la prendiamo, però intanto volevo riprendere il discorso sulla conoscenza, perché purtroppo è un discorso che, diciamo, secondo me è fondamentale, ma difficilmente viene messo a fuoco, e quindi vi crea anche qualche difficoltà da un punto di vista di, come dire, di comprensione delle basi. Io di questo purtroppo mi rendo conto, ma che dobbiamo fare? Purtroppo abbiamo fatto un ottimo lavoro di sviamento intellettuale in questa cultura, quindi è il caso di provare a metterci una pezza. Allora, dicevamo, il problema della conoscenza è fondamentalmente che noi la diamo per, la costruiamo come un'attività oggettiva, come probabilmente saprete, attraverso una cosa che chiamiamo eccezionalismo cognitivo, e come vedrete. La faccenda degli eccezionalismi è ricorrente quando parliamo anche di ambiente, evidentemente, perché uno dei nostri punti forti come specie umana è di considerarci unici e quindi eccezionali. E quindi qualunque cosa ci riguardi è, come dire, riguarda solo noi, tutto il resto del mondo non c'entra niente, perché il resto del mondo non siamo noi, è roba che sta lì, no? Se prendiamo la definizione cartesiana di res extensa, sono dei robot viventi per non si sa quali motivi, per una serie di questioni meccaniche e tutta un'altra serie di materiali che ci servono per fare cose. Questo è più o meno il punto di vista che vedremo andrebbe poi modificato secondo una serie di autori con i quali avremo a che vedere. Però non c'è solo questo, quindi non siamo soltanto eccezionali in quanto esseri umani, ma siamo anche eccezionali nel modo in cui conosciamo, perché abbiamo trovato un modo, un sistema per ottenere la vera conoscenza oggettiva del mondo, di quel mondo di cui parlavamo prima, quello di cui non facciamo parte praticamente. Allora, questa vera conoscenza oggettiva, credo che riusciate a sentire le virgolette nel mentre pronuncio, è frutto di una serie di processi che di oggettivo non hanno assolutamente nulla. Il problema è che questa cosa non è più percepita come tale, cioè molti anche degli operatori stessi della conoscenza oggettiva in questione, che sarebbe la conoscenza scientifica, pensano di avere una conoscenza perfettamente coincidente col mondo esterno. Il problema dov'è? Che come abbiamo visto la volta scorsa, invece, i processi di conoscenza sono dei processi che lavorano per riduzione, nella gran parte dei casi, perché il nostro intelletto non è in grado di recepire, diciamo, di comprendere l'infinita complessità del mondo esterno stesso. Questo detto in filosofia, come forse ricorderete, è il rapporto tra realitet e Wirklichkeit, ovvero sia tra realtà aumentata, chiamiamola così, e mondo reale. La realtà aumentata, la realitet, in qualche modo è quella di cui parla Weber nella famosa definizione di cultura di cui abbiamo parlato estensivamente alla triennale e che vi riecheggerò strada facendo perché credo sia al momento uno dei temi e degli argomenti più importanti sia della mia ricerca che probabilmente di quello che dovremmo pensare, insomma, so che forse è un po' presuntuoso, però stavolta credo di esserci abbastanza vicino al nocciolo della questione. E cosa dice Weber? Dice: la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Ok? Lasciando perdere tutto il resto, per il momento ci basta questo. E qual è il punto focale di questa definizione? Ce ne sono parecchi, ma quello che ci interessa al momento è l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Perché questa cosa è così rilevante? Perché Weber di fatto ci sta dicendo che quello che noi pensiamo di trovare oggettivamente nel mondo ce lo mettiamo noi, cioè il mondo non ha un senso mirato alla nostra eccezionalità. Il mondo non sta lì per essere sfruttato a man bassa senza che ci si ponga alcun problema in proposito. Il mondo non sta lì per fornirci dei divertimenti quando abbiamo voglia di sparare a qualcosa che si muove. Il mondo avrebbe altre questioni che noi però non riusciamo a capire perché non sono a nostra misura. Non so se è chiara la questione. Cioè, noi ci muoviamo ancora nel tema della comprensione del mondo secondo i vecchi schemi copernicani addirittura, ovvero sia di quel mondo del quale noi eravamo al centro, no? Se vi ricordate Tolomeo e le rappresentazioni tolemaiche dell'universo che c'era la Terra al centro del mondo, ecco, guarda un po' i casi della vita, e tutto organizzato attorno ad essa, certo, poi c'erano le sfere dei pianeti, le sfere delle stelle fisse, gli universi, gli angeli che cantavano, il Signore e tutta quanta la banda, però di fatto il punto centrale della questione era che noi ci consideravamo il centro del mondo. Quindi, come vedete, la cosa dell'eccezionalismo non è una novità, ce la portiamo dietro da un po'. E va pure bene perché, voglio dire, per tantissimi anni della nostra storia era un racconto che aveva senso, che faceva, che costruiva una prospettiva anche, diciamo, particolarmente accogliente, sicuramente molto più accogliente di quanto non sia la prospettiva attuale. Però il problema è che noi abbiamo appunto abbiamo fatto dei grandi progressi per quanto riguarda la conoscenza e la comprensione. Ma non ci facciamo i conti, non ne traiamo le conseguenze, facciamo finta di non averli fatti, no? Quindi continuiamo a pensare che il mondo abbia un senso di suo e che noi possiamo in qualche modo impadronircene. Ora, se vado troppo veloce o dico cose che non capite, come vi ho detto, alzate la manina, chiedete, fate un po' di cose, insomma, manifestatevi, altrimenti io vado avanti. Quindi, dicevamo, il mondo ha un senso? Dice Weber di no. E questo è decisamente in accordo con tutte le teorie della conoscenza che vi porto, diciamo, quindi in qualche misura, e che sono tutto sommato oramai ampiamente accettate, seppur non comprese, mettiamola così. Perché appunto quello che noi traiamo da Weber e da Morin, se li mettiamo insieme, è questo, ovvero sia che noi, per riuscire in qualche modo a orientarci all'interno di un contesto enormemente complesso, semplifichiamo questo contesto fino a darne una interpretazione che sia da noi maneggevole, ma non solo maneggevole, perché il grande problema è lì. Noi l'abbiamo interpretata in questo modo, ma deve essere di fatto a monte, accogliente e vivibile. Maneggiare viene dopo. Noi siamo, come dire, ormai, no, presi in questo vortice dell'utilizzabile, come avrebbe detto Heidegger o Husserl. E quindi pensiamo al mondo esclusivamente in termini di utilizzabilità. Però non è così, il mondo è qualcos'altro, è qualcosa dove dovremmo vivere. E questo è il grande problema dell'ecologia. No? Come vi dicevo la volta scorsa e come comincia il saggio, l'ecologia descrive un sistema dove tutto è interconnesso, dove non c'è qualcosa che non serve, anche se a noi non pare servire, come per esempio le zanzare che credo tutti adorino. Ecco, anche loro probabilmente fanno qualcosa all'interno dell'equilibrio di questo sistema nel quale ci troviamo, che è un sistema estremamente complesso, estremamente più ampio di quanto noi non capiamo, e al quale il senso lo diamo noi. Capite? Perché è nostra la sezione finita, non è di qualcun altro. Infatti Weber continua, dopo l'infinità priva di senso del divenire del mondo, cui viene attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Quindi è tutta una cosa che facciamo noi. Anche la realtà oggettiva, in qualche misura, è un modo attraverso il quale stiamo tentando di descrivere il mondo, però è un modo, come spero comincerete a capire per la fine del corso, sbagliato. Perché di fatto cosa istituisce? Istituisce e sanziona quella dicotomia tra soggetto e oggetto che è il grande problema della nostra cultura. No? Questa distinzione radicale fra noi e l'altro, la realtà oggettiva sta lì, noi siamo qui e ne facciamo quello che ci pare, senza doverci porre alcun problema etico, senza doverci porre alcun problema relazionale, senza doverci porre alcun problema di responsabilità. Questo è il grande problema della questione ambientale. La questione ambientale è, di fatto, il fatto che noi non stiamo riconoscendo la nostra responsabilità nei confronti dell'ambiente. L'ambiente non esiste da solo, noi siamo parte dell'ambiente, noi siamo ambiente, come cercherò di spiegarvi. Quindi è ridicolo pensare, e non solo nel senso che facciamo parte dell'ambiente, ma che noi, in noi stessi, ognuno di noi, è un ecosistema estremamente complesso, oltretutto. Perché non so se lo sapete, ma noi siamo costituiti da 39 miliardi e rotti di cellule e più di 40 miliardi di altri esseri viventi, e le cellule sono esseri viventi a sé. Cioè voi siete fatti da 70 e rotti miliardi di esseri viventi che cooperano. Non so se questa cosa, di solito non la pensiamo mai, però se ci pensate, io devo dire, da quando l'ho interiorizzata in qualche modo, ho le vertigini. Perché la domanda è: come diavolo faccio a fare agire in sincrono 70 miliardi di esseri viventi, in cui ci sono batteri, virus, tutte quelle cose che ci terrorizzano così catastroficamente all'esterno, no? E noi ce l'abbiamo dentro. Noi siamo l'ambiente dei virus e dei batteri, ragazzi. Non so se questa cosa è chiara. Non c'è una separazione fra noi che siamo una cosa particolare e tutto il resto del mondo che funziona in un certo modo, perché noi siamo l'ecosistema di parassiti, virus, batteri, tutte cose, no, che abbiamo, come dire, attentamente distinto e catalogato anche lì. Non so se vi ricordate quei piccoli simpatici puffi con gli elmetti bianchi che, quando prendiamo alcune cose per lo stomaco, scendono e spengono incendi, ci aiutano. Beh, quelli sono batteri. Il bifidus, il famoso bifidus che tutti prendiamo a miliardi, botte di miliardi, ecco, quelli sono batteri. Quindi guarda un po' i casi della vita: noi digeriamo e poi, come dire, assumiamo le nostre energie e espletiamo altre funzioni meno divertenti, delle quali, guarda caso, non parliamo quasi mai, grazie a miliardi di esseri viventi che in questo vivono. Quindi, come facciamo a chiamarci fuori da questo processo, secondo voi? Questo è il punto centrale della questione. Come diavolo è possibile far finta di non esserne parte quando noi, nel nostro piccolo lo siamo. E qui torna il sapere ermetico di tanti secoli fa, che continuiamo a disprezzare, a prendere in giro, chiaramente, che però aveva capito perfettamente, perché diceva: come in alto, così in basso. Cioè, quello che c'è fuori, c'è anche dentro. Noi siamo gli abitanti del pianeta Terra, ma i batteri sono gli abitanti del pianeta Me. E il pianeta Me è, come dire, l'intero pianeta è parte di un altro sistema, che sarà il sistema solare, che sarà la galassia, non ne abbiamo la più pallida idea, perché queste cose di fatto non le abbiamo assolutamente né studiate né pensate. Perché, come vi dicevo l'altra volta, noi abbiamo costruito l'intero racconto della nostra cultura, del mondo come lo immaginiamo, come pensiamo sia oggettivamente, usando una sola azione, una sola regola logica, come dice Morin, che è quella della disgiunzione. Nel nocciolo profondo del nostro paradigma, che è il... non ne parliamo ovviamente, immagino, spero che ne sappiate qualcosa, però ripetita io. Quindi al profondo nocciolo delle, diciamo, operazioni logico-immaginali con le quali abbiamo costruito questa realtà, c'è il principio della disgiunzione, della separazione, quella che Durand chiama la Spaltung, ok? E quindi noi, in omaggio a questo, abbiamo costruito, come vi dicevo l'altra volta, tutto come se fosse una lotta costante, contro ogni evidenza. Questo è il bello della questione. Contro ogni evidenza perché? Perché noi cooperiamo molto più di quanto non combattiamo. Cioè, se voi doveste descrivere la vostra vita, la descrivereste come una lotta continua o come una cooperazione continua con dei momenti di tensione? Certo, dipende dove vivi, perché chiaramente se ti trovi in Siria negli ultimi 15 anni probabilmente mi diresti: ma guarda, ci spariamo dalla mattina alla sera, fine. Però, al di là di contesti un po' particolari, la vita normale, no? Quella banale, la famosa vita quotidiana, con la quale tutti hanno sempre questo accento, come dire, vabbè, insomma, capita lì, no? E diceva John Lennon: la vita è quello che succede mentre progetti altro. Ecco, appunto, quindi la vita quotidiana ha un suo peso. Ecco, nella vita quotidiana noi di solito siamo cooperativi, o perlomeno abbastanza accoglienti nei confronti degli altri. Possiamo essere spigolosi, possiamo non conoscerli, possiamo non abbracciarli, però di fatto non andiamo a piarli a coltellate perché ci hanno rubato l'ultima scatola di latte al supermarket, oppure magari diamo loro una mano se bucano per strada, se hanno bisogno di portare una busta pesante. Insomma, sono quelle cose, no, che sostanziano di fatto dei processi cooperativi, non disgiuntivi. Quindi di fatto noi ci troviamo in una situazione particolare per la quale l'intera costruzione che abbiamo elaborato si fonda su un principio che non è quello in base al quale viviamo normalmente. E questo per molti versi fonda una forma di distopia, di dissonanza, perché cerchiamo di comprendere il mondo e lo descriviamo in modo articolato, scientifico, tra virgolette, rigoroso, per carità, quello non dimentichiamocelo mai, che è fondamentale, ma poi lo viviamo in un altro modo. Tant'è che, se guardate la fiction, larga parte dei casi interessanti quali sono? Sono quelli che cercano di vivere sulla base di questa norma e si accorgono che non possono. Non so se avete visto Bones, tanto per dirne una. Vi è capitato di vedere Bones o Dr. House, che era una variante della questione. Ecco, è gente che evidentemente non ha delle competenze relazionali e piano piano si accorge che gli servono, perché le sue convinzioni non funzionano, le loro convinzioni non vanno. No? L'idea di trattare le emozioni esclusivamente come un inciampo e un ostacolo a una comprensione lucida e disincantata del mondo non regge da nessuna parte, perché noi siamo fatti di emozioni. Quindi qualunque racconto che non lo voglia prendere in considerazione non può funzionare. E il problema è che la scienza più o meno è così, no? Vedremo con Damasio, che è un neuroscienziato di grande talento, devo dire, di grande intelligenza, quanto le emozioni siano invece parte integrante di tutti i processi con i quali noi mettiamo in forma il mondo. Quindi le emozioni sono parte integrante di quello che ci circonda, oltre a restituirci informazioni sul nostro stato di salute mentale, su quello che Damasio chiama ambiente interno, ed è più o meno quello che vi dicevo, no? Anche se lo si può così anche complicare un po', ovvero sia non solo siamo un ecosistema per altre specie viventi, ma continuiamo a far finta di non capire che le nostre condizioni interiori sono un'influenza costante anche sul nostro agire esterno. E non solo, ma noi siamo fatti proprio strutturalmente, fisiologicamente. So che sono cose che di solito in sociologia non vengono usate queste, però a me francamente non me ne frega un accidente, ve lo dico per cronaca, insomma, ecco, però è importante sapere che noi interiormente siamo la storia dell'evoluzione della nostra specie ancora oggi. No? La filogenesi, quella che si dice che il feto ripercorra nei 9 mesi di gestazione, ma noi ce la portiamo dentro, perché noi, per esempio, abbiamo due sistemi nervosi diversi. Uno è quello che culmina nel cervello e del quale siamo incredibilmente orgogliosi, perché è quello che fonda di fatto tutta la faccenda degli eccezionalismi di cui vi parlavo prima. L'altro invece è un sistema primitivo rispetto a quello, con altri modi di funzionamento, altre fibre nervose, quindi parliamo di cose proprio non teoriche, parliamo di prassi, ed è l'intestino, il ventre, lo stomaco. Adesso, se qualcuno di voi ha sentito, si parla del secondo cervello, che sarebbe l'intestino e il ventre. Perché non riusciamo proprio a smettere di essere stronzi, perché quello è il primo. È da lì che veniamo noi, non dal cervello qui. Veniamo dal cervello lì. Perché noi inizialmente, miliardi, no, vabbè, miliardi forse sono troppi, ma insomma, tanti milioni di anni fa, eravamo degli stomaci che giravano. Come succede ancora oggi a gran parte, a molte specie viventi. Sono dei sistemi, degli apparati digerenti che in qualche modo si riproducono e si tramutano. Però, come dire, che cosa è successo? Che noi per una serie di, come dire, chiamiamoli accidenti evolutivi, anche se su questo magari possiamo poi eventualmente anche tornare, a un certo punto siamo progrediti oltre questo e ci siamo dotati di un'altra serie di cose che potevano essere utili. E questa altra serie di cose è il nostro ambiente interiore più recente, perché noi ne abbiamo due di ambienti interiori. Quello primordiale, che appunto è il ventre, le viscere, l'intestino e lo stomaco, e poi quell'altro che è l'apparato muscolo-scheletrico, che viene dopo. Non so se sta cosa è chiara. Non è che siamo partiti come eravamo. Noi pian piano, lungo i milioni degli anni, siamo diventati da stomaci con una protezione migliore, stomaci con una capacità di movimento migliore, stomaci con talmente tante cose con loro che avevano bisogno di una strategia per tenerle insieme e farle funzionare. E questa strategia diventano le reti neurali. Non so se mi state seguendo. Ok? Quindi vuol dire che e le reti neurali nascono al servizio del corpo, non nascono per altre ragioni, come dire, alte, no? Cartesiane, per cui c'è l'anima che deve avere un suo luogo e quindi tutto il resto è cacca e sudore e cose che possiamo perdere di vista. No, nascono le reti neurali, che sono le antenate, diciamo, del sistema nervoso che abbiamo noi oggi, in funzione del corpo, perché il corpo ha bisogno di, come dire, orientarsi, di muoversi per il suo stesso. Come dire, sia benessere che efficienza per le sue stesse, vabbè, insomma, quello che è. E quindi questo corpo piano piano comincia a diventare più efficace nell'ambiente, riesce a nutrirsi meglio, riesce a, no? Andare avanti. Questo è il processo evolutivo, se lo vogliamo interpretare nel modo come Darwin stesso lo interpretava. Per cui a un certo punto che succede? Che questo sistema nervoso che continua ad evolvere raggiunge una forma di consapevolezza. Quindi nella storia dell'essere umano stesso, la parte nella quale noi non siamo stati consapevoli e senzienti è infinitamente superiore a quella nella quale abbiamo messo a punto delle forme di consapevolezza che poi culminano nell'io, nell'autoconsapevolezza. Per cui ridurre ogni cosa dell'essere umano a questa consapevolezza, che è meravigliosa, per carità, se no non staremmo qui a parlare e non ci racconteremmo tutte queste storie, però comunque ridurre l'essere umano alla sua res cogitans è una stupidaggine assoluta, perché l'essere umano è moltissimo d'altro. Solo che noi non lo sappiamo, perché non ci abbiamo mai perso un attimo di tempo a pensarci. Guarda caso, invece, le culture orientali si focalizzano proprio su questo. Le culture orientali sono tutte mirate a vedere come si può vivere senza avere questa perenne tirannia dell'istanza razionale e consapevole. Perché l'istanza razionale e consapevole va benissimo in tanti contesti, ma in tanti altri è un problema. Quindi le discipline orientali sono una ripresa di consapevolezza del corpo. Questo sono. Il problema qual è? Che noi, come dice giustamente Damasio, al corpo non prestiamo la minima attenzione perché siamo talmente abituati ad esso che non lo sentiamo. Non lo sentiamo a meno che qualche parte del corpo stesso non funzioni, allora improvvisamente ci accorgiamo, no? Come si dice, la lingua batte dove il dente duole, appunto. Ma finché tu stai bene, non ci fai manco caso a questa sensazione che è quella che ti sostanzia nel mondo, no? In qualche modo questo è il famoso esserci di Heidegger, il Dasein, è questo. Ovvero sia è il sentire di essere spazio vivo. A prescindere da quello che si racconta l'io e che ti dice cose e che pensa sempre ad altro, no, costantemente, questa distrazione perenne che mettiamo in atto nelle nostre capacità. Come diceva la mia insegnante di Tai Chi, se tu vuoi fare Tai Chi mentre ti lavi i denti, devi pensare al fatto che ti stai lavando i denti. Mentre noi di solito quando facciamo ci laviamo i denti pensiamo al fatto che andremo a dormire, pensiamo al fatto che dobbiamo mandare un messaggio a qualcuno, pensiamo a domani che cosa faremo al lavoro, pensiamo a qualsiasi cosa tranne al fatto che in quel momento ci stiamo lavando i denti, perché noi siamo regolarmente sfasati, no? La famosa distanza della consapevolezza è questa, noi siamo perennemente sfasati rispetto all'ora, il famoso ik et nunc, tutte quelle stronzate che vengono dette sull'ik et nunc, i baci, i fuochi d'artificio, eccetera, eccetera, non sono questo. L'ik et nunc è ora sono qui e sto parlando con voi, fine, non devo pensare a tra 10 minuti, fra un'ora, agli impegni del pomeriggio, a quello che mi piacerebbe mangiare a pranzo, perché non c'entra niente. L'abitarsi in qualche modo sarebbe questa consapevolezza e una percezione aumentata e magari un po' più esperta delle nostre condizioni fisiche, del fatto che abbiamo delle parti molli e delle parti dure all'interno del nostro corpo, delle tensioni muscolari delle quali normalmente non sappiamo nulla, tant'è che dobbiamo andare dagli osteopati, dobbiamo andare dai massaggiatori, dobbiamo andare da chiunque sia un minimo consapevole lui di come sto io, perché per dirgli guarda c'ho qualcosa che non quadra di qua e di là. Questa cosa si chiama propriocezione e è uno dei grandi passi evolutivi, nel senso che se voi prendete una ameba, un lombrico o chiunque, in linea di massima questi simpatici animaletti hanno dei propriocettori ma ce l'hanno esterni. Ok, quindi loro si muovono, intruppano e questo sistema di informazione gli dice guarda qui è meglio che lasci perdere, vada da un'altra parte, insomma ecco più o meno l'idea generale è quella, avete presente i robottini, quelli che girano per casa, sbattono contro il muro, cambiano, ecco più o meno l'idea generale è quella. Che succede? Che noi mano a mano, eravamo probabilmente così anche noi, solo che a un certo punto con questa grossa evoluzione di cui abbiamo parlato, per la quale ci siamo dotati appunto dell'apparato muscolo-scheletrico e di tutte queste cose complicate, i propriocettori sono entrati, noi ce l'abbiamo dentro i propriocettori. Io credo, mo dovrò studiarla sta cosa, ma a livello teorico, secondo me, tra propriocezione e tutta la questione dei chakra indiani, ci sono delle questioni abbastanza vicine, no? Perché appunto le medicine orientali si rendono benissimo conto di questi discorsi. Tant'è che voi prendete una qualunque disciplina, sia il Tai Chi, lo yoga o quello che vi pare, e vedrete che è una questione profondamente di coordinamento e controllo. Dominio è una brutta parola, controllo del corpo a dei livelli che noi ci sogniamo, perché i grandi oggi riescono per esempio a comandare i loro muscoli che no, per noi sono del tutto assenti, cioè non abbiamo idea per esempio dei muscoli peristaltici, per tirarsi fuori l'intestino e lavarselo, alla faccia dell'igiene come si dice, ecco. Noi dell'intestino abbiamo la vaga sensazione che a tratti bisogna cercare di corsa un bagno, tanto per darci una regolata, no? Ecco, questo è il modo col quale ci comprendiamo, perché noi abbiamo tutta una serie di parti del nostro corpo che ci sono totalmente aliene ed estranee, salvo quando poi ci fanno male o qualcuno ci informa che stanno per farci male. Ok? Questa cosa è buffa per certi versi, però è perfettamente in linea con quello che vi dicevo all'inizio e ci avviamo a chiudere la prima ora, ovvero sia con la Spaltung. Perché? Perché noi abbiamo operato sin dall'inizio, e vedremo, riprenderemo Platone a momenti, una netta distinzione tra la nostra consapevolezza, ovvero sia il nostro io che è effettivamente il fiore all'occhiello, e tutto il resto. Per cui l'io si sente prigioniero in questo corpo che lo limita, no? E se ne vuole liberare a tutti i costi. Ovviamente il corpo, come poi ci insegnerà Cartesio, è parte della res extensa, quindi di fatto la consapevolezza dell'io si vuole liberare sia del corpo che dell'ambiente che di tutte queste rotture de palle, per essere finalmente non si sa cosa, perché il problema è un po' quello. E questo è il problema dell'ambiente, ragazzi. Perché il problema dell'ambiente è il problema dei nostri rapporti con noi stessi, non è altro. È soltanto una scala infinitamente superiore alla quale purtroppo vengono, come dire, della quale poi sono vittime tutta un'altra serie di esseri viventi che avrebbero tutti gli stessi diritti che abbiamo noi a vivere. Questo è il punto centrale della questione. Non c'è qualcuno che sta lì perché io possa nutrirmene, che sta lì perché io possa sparargli, o in qualche modo questa cosa andrebbe articolata in altre questioni, in altri modi, no? Però pensate soltanto al modo in cui l'industria gestisce l'allevamento. Noi ci stupiamo per i genocidi umani, ma quello è qualcosa di infinitamente peggio. No? Polli a cui vengono tagliate le zampe, i becchi, polli che vengono tenuti in vita a suon di antibiotici, che poi ci mangiamo noi, tanto perché siccome appunto siamo una razza stupida, a un certo punto, no, tutte queste cose ci tornano con gli interessi e ce le meritiamo pure, perché se continuiamo a fare questo simpatico dialogo fra Oriente e Occidente, il karma c'ha una sua questione fondamentalmente. Ma è possibile che ancora non ce ne rendiamo conto? Di nuovo, ripeto, fino a che non lo sai, posso pure capire. Ma quando lo sai, comincia a diventare il famoso perseverare diabolicum. Quando lo sai dovresti piantarla. E io non è che sia vegano, per carità. Però ci sono dei modi. Ci sono dei sistemi, perché la natura non è un giardinetto nel quale tutti si vogliono bene, perché anche gli animali si divorano, ma è giusto, ma è anche un modo etico. Vi ricordo che quando millenni fa si imparò a fare il vino, la cerimonia della vendemmia era una cerimonia in cui si chiedeva scusa alla pianta per rubarle il frutto. E la gran parte delle culture tradizionali, quando per esempio si mangia e si chiede grazie, no? Avete presente? Ecco, sono in qualche modo portatrici ancora di un senso di debito nei confronti di chi ha dato l'esistenza, perché tutti sappiano regole mie, per carità, poi ognuno fa quello che gli pare, no? Però non capisco perché, se devo essere così radicale come vegano, la vita dell'insalata vale meno della vita del pollo, perché vive pure l'insalata. No, allora che faccio? Succhio sassi. L'unica cosa che posso fare è succhiare ghiaia, perché a quel punto probabilmente non rompo le palle a nessuno. Ma se dobbiamo entrare in una logica di rapporto con il mondo vivente che non siamo noi, noi in qualche misura ne dipendiamo. Anche qui potremmo rivoltare quello che dice Moran, no? Sì, sfruttamento, ma consapevole. Non lo sfruttamento cieco che abbiamo messo in atto finora, non lo sfruttamento smisurato che stiamo mettendo in atto finora, che sta costando gli equilibri di qualsiasi cosa e migliaia di specie animali ogni giorno, ogni anno. È un'ecatombe continua il nostro esistere su questo pianeta, grazie a questa cazzo di impostazione mentale. Ok, piccolo break e riprendiamo fra un quarto d'ora. Ah no, io dovrei avere... dicevo, vorrei che sia chiaro che io non ho assolutamente nulla contro la scienza. La scienza è una delle nostre... No, temo che ti si sia bloccato a te soltanto, Riccardo, mi pare. Qui siamo tutti quanti... Qualcuno ha problemi di connessione? No. Allora, rispondetegli per favore, che purtroppo è un problema suo. Allora, dicevamo... che quelli che stanno traendo appunto le conseguenze di queste scoperte in campo scientifico più serie sono i fisici, o alcuni dei fisici, mettiamola così, insomma. Se voi andate a vedere dagli anni 40 del secolo scorso, che sono più o meno il momento in cui si cominciano a mettere a fuoco queste queste questioni in modo un po' più concreto, tant'è che poi arriviamo alla bomba nucleare, evidentemente. Ma troverete già Heisenberg, che è il padre del principio dell'indeterminazione, che è uno dei punti fondamentali della cosa attuale, che già come dire, invoca un ritorno a Goethe, credo che ne abbiamo forse parlato la volta scorsa, quindi invoca un ritorno a un altro modo di fare scienza. Perché il problema è questo: nel momento in cui noi sposiamo l'eccezionalismo cognitivo, di fatto blocchiamo i protocolli, le metodiche, il pensiero su dei binari che non è detto siano corretti, tant'è che arrivano poi a scoperte che sono in piena contraddizione con i binari stessi. Se voi prendete gli esiti della fisica quantistica, ora non so se riusciremo ad andarci perché comincia a diventare veramente tanta roba, e io poi non è che abbia sto gran titolo a parlarne, insomma, ne sto leggendo da anni e in linea di massima la comprendo, ma poi le argomentazioni matematiche sono ben al di là delle mie possibilità di intervento. Però, al di là di questo, se io prendo la fisica quantistica nella sua significatività ulteriore, come fanno anche appunto Bohm, come fa per certi versi Damasio, come fanno tanti altri autori, Morin, tanto per dire un altro, io mi rendo conto che appunto attraverso questa costrizione a pensare in un certo modo, attraverso questa ipotesi formidabilmente posta della realtà oggettiva, io giungo a un punto in cui queste ipotesi non stanno più in piedi, perché la realtà oggettiva dovrebbe avere un significato univoco e io attraverso la fisica quantistica so che non riesco più a capire se la materia esiste o meno. Già la relatività di Einstein accennava a questo tema, no? Nel momento in cui mi dice che l'energia è uguale alla materia pur in certe condizioni, comincio ad avere qualche difficoltà nell'affermare le dicotomie, no? Perché per esempio materia ed energia è una delle dicotomie, come anche spirito e corpo, che ci interessa più nello specifico. Però io arrivo al punto in cui non riesco più a definire se le componenti di un atomo esistono o meno. Che voi forse saprete che la fisica quantistica è molto vicina a una scienza altissima delle probabilità, per cui noi abbiamo delle probabilità di esistenza delle parti, delle configurazioni di particelle subatomiche che sono documentate attraverso delle complicazioni inaudite a livello empirico, perché, come dire, noi ci fidiamo del fatto che l'acceleratore di particelle di quando scrive una lineetta su un pezzo di carta stia descrivendo la span di vita di una particella subatomica configurata in un certo modo, ma se ci pensiamo bene, è un atto di fede. Che nessuno di noi vede nulla, nessuno di noi è in grado di constatare nella prassi se effettivamente, no, queste cose esistono o meno. Quindi siamo in un reame completamente diverso e vi faccio presente che l'ironia della sorte è che siamo arrivati a questo reame cercando il mattoncino di base dell'universo. No? Noi cerchiamo l'atomo da 2500 anni perché? E soprattutto che vuol dire atomo? Non so se ve l'ho già detto, nel dubbio ve lo ripeto. Atomo vuol dire indivisibile, atomo vuol dire individuo. Guarda un po' i casi della vita, noi abbiamo costruito la grandissima parte del racconto culturale di questi ultimi secoli su cose che non fossero ulteriormente divisibili, sui mattoncini di base, sugli elementi su cui ancorarci, perché noi siamo alla ricerca spasmodica della stabilità da millenni. Se vogliamo arrivare alle radici, possiamo ritrovare questo discorso nell'opposizione fra Eraclito e Parmenide. Ha vinto Parmenide e non a caso Capra e tutti gli altri si rifanno ad Eraclito, perché Eraclito ha descritto la realtà come la vediamo noi oggi, come flusso. Il Pantarei c'è da discuterne estensivamente, tutti lo conoscono, ma non è proprio esattamente soltanto quello, no? Eraclito descrive la realtà come un costante divenire. E noi ci stiamo accorgendo che questa è la realtà, non un insieme stabile di cose, non una realtà oggettiva pietrificata, ma un processo che si esplica e si esplicita a diversi ritmi, in diversi ambiti, su diverse scale, ma del quale siamo parte integrante e che dovremmo in qualche modo comprendere e cercare di governare. Questa è l'idea generale. Governare in modo saggio, evidentemente, non dominare. Ecco per cui dicevo attenti alle parole anche prima, può essere pericoloso abusarne. Quindi capite che noi abbiamo cercato l'atomo perché volevamo finalmente trovare la base. Scusatemi se più a schiaffi il computer, ma poi balla tutto. Allora, abbiamo bisogno di trovare una base sulla cui come dire, sulle cui fondamenta finalmente costruire un edificio stabile, no? Ci sono degli inni e delle canzoni reggae che parlano di questo, non so se vi dilettate di musica, io tanto, ma ce n'è una che dice House built on a weak foundation wouldn't stand, oh no. Una casa costruita su delle fondamenta deboli non reggerà. Quindi noi stiamo cercando queste fondamenta solide da, no? Dagli atomisti greci, quindi se vedete siamo molto in linea con le nostre radici culturali. Finalmente troviamo quest'atomo. E quest'atomo non solo non è assolutamente quello che ci eravamo immaginati, ma è infinitamente incomprensibile. Quest'atomo è una condizione di assoluta incomprensione, assoluta incapacità anche configurativa, perché noi, se prendete le famose rappresentazioni scusatemi. Del radioattivo, c'è cioè questo nucleo come dire, con le orbite degli elettroni intorno, no? Perché noi, ovviamente, avendo una serie di questioni, una serie di esempi, avevamo pensato che l'atomo funzionasse come un piccolo sistema solare, ma non è vero per niente. Al di là del fatto che l'atomo di fatto è vuoto, no? Noi stiamo scoprendo che la materia, il pieno, è fatto di vuoto, perché l'atomo è. No? Come dire, se voi prendete, mi pare che fosse Capra a fare questo esempio, giusto appunto. Se voi prendete su una scala un po' più ampia i rapporti per capire, se voi mettete una noce al centro di San Pietro, più o meno ottenete il rapporto che c'è tra il nucleo atomico e le estensioni più lontane dell'atomo dove fluttuano gli elettroni. Quindi, se voi mettete una noce al centro di San Pietro, tutta la cattedrale, ecco quello più o meno è il rapporto delle dimensioni. E quindi questo nucleo è praticamente insignificante rispetto ai termini della questione. E quindi noi scopriamo di fatto che la materia si regge su una serie di rapporti di energia. Perché quello che definisce la distanza fra gli atomi è il potenziale di questi atomi per il quale si respingono gli uni con gli altri, sia da un punto di vista di orbite elettroniche, che sono anch'esse non discontinue, discrete, il termine tecnico. Ovvero sia l'elettrone esiste per frazioni di secondo e poi scompare, non sappiamo dove vada, quindi non voglio proprio fare commenti in proposito, ma il nucleo è tenuto insieme da forze che noi non comprendiamo minimamente ancora, non abbiamo la più pallida idea di come funzionino, ma siamo riusciti a intercettarle, perché sono quelle le famose forze del nucleare. Nel momento in cui noi riusciamo a portare i nuclei a collidere gli uni con gli altri, queste forze si liberano e guardate i risultati che ottengono. E queste sarebbero al nocciolo della materia. Vi rendete conto che abbiamo bisogno di un altro modo di immaginarci? È chiaro che parliamo di scale completamente diverse, no? Tant'è che uno dei modi attraverso i quali il sistema attualmente sta tentando di tenere a bada questa cosa e dicendo vabbè, ma quello è il subatomico, a noi ci interessa. No, ci interessa e come? Non è vero che non ci interessa. Ci interessa perché influenza la grandissima parte dei processi cosmici e astronomici. Ci interessa perché probabilmente è al nocciolo del nostro stesso esistere. Ve lo butto lì, prendetelo come una curiosità per il momento, non so se riusciremo a elaborarlo meglio, ma uno dei modi attraverso i quali è concepibile che quei famosi 70 miliardi di esseri viventi di cui parlavamo all'inizio della lezione cooperino è l'entanglement quantistico, ovvero sia una forma di comunicazione allineare ed alocale, che quindi accade immediatamente, indipendentemente dalle distanze e dalle connessioni, che probabilmente è alla base anche, per esempio, degli stormi di uccelli. Non so se avete visto questi immensi stormi di storni. Quando girate in autostrada, quelle nubi di uccelli che si muovono all'unisono, eccetera. Ecco, probabilmente, dicono le nuove teorie, che questo accade per una questione di entanglement, ovvero sia di un livello talmente profondo di correlazione e di connessione che non c'è altro che rispondere all'unisono a certi stimoli. È un discorso estremamente complesso, me ne rendo conto, ma noi dobbiamo cercare di darci conto delle cose. Se siamo 70 miliardi di esseri viventi, come diavolo è possibile che questi 70 miliardi di esseri viventi cooperino costantemente lungo gli anni? Perché io ne ho 57, voi ne avrete 22, 23, vuol dire che so 22, 23 anni che questo enorme quantitativo di cose vive e muore, tra l'altro, vi faccio presente, perché voi non solo siete ecosistemi, ma siete anche ecosistemi in divenire, per cui le vostre cellule nascono e muoiono costantemente. No? Questo è quello che dirà Moran quando dice: è inutile che parliamo della morte come se fosse qualcosa che non ci riguarda o che accade. Noi moriamo costantemente, viviamo e moriamo, siamo in un equilibrio. Anche da quel punto di vista, anche su quella dicotomia, che è una delle dicotomie ovviamente più spinose per quanto ci riguarda. Ma noi stiamo morendo esattamente in questo momento, allo stesso modo in cui stiamo rinascendo. No? Ovviamente ci sono degli equilibri che pian piano si spostano a favore di una delle due, quindi l'entropia pian piano la vince sull'auto-ego-organizzazione, come direbbe Morà, però noi siamo di fatto costantemente il teatro di avvenimenti di nascita. No? Siamo costantemente qualcosa che si rigenera, cambia, può perfino migliorare, può conseguire delle consapevolezze, come dicevamo alla fine della lezione precedente, che pensavamo fossero assolutamente inumane per certi versi, no? Perché noi adesso sappiamo che il cervello è malleabile. Il cervello cambia la sua configurazione fisica, diventa diverso da un punto di vista di forma della carne proprio, ecco, tanto per capirsi. E a seconda degli esercizi e dei modi con cui viene, stimolato. Quindi quei famosi esercizi yogi o yogi di cui parlavamo prima sono esercizi che riconfigurano il cervello e gli permettono di ottenere, di tracciare quelle vie neuronali che portano a dei muscoli che altrimenti sarebbero considerati automatici. E chi è che gestisce i muscoli e gli equilibri automatici in noi? È il tronco cerebrospinale, quello che chiamiamo con grande disprezzo il cervello rettiliano. Sempre perché viviamo in un mondo, come dire, costruito secondo delle narrazioni che non hanno nessun tipo di aggancio con la realtà. No? Ecco, quel cervello rettiliano è il custode di tutti gli schemi e le immagini neurali che ci permettono di vivere. Perché, e qui abbiamo un altro problema di comprensione, noi esistiamo grazie alla contemporaneità di una miriade di processi dei quali non siamo consapevoli. Questa contemporaneità inconcepibile la gestisce il cervello più scarso di quelli che abbiamo a disposizione, secondo la nostra modesta opinione, no? Perché noi ci pregiamo di avere la neocorteccia, che è tutto quel sviluppo di anse e di pieghe che vedete quando guardate un NCIS, un CSI qualunque, e vi fanno vedere il cervello. La nostra prima cosa, ecco, quello è il nostro, ciò che ci fonda come esseri umani eccezionali, no? Perché tutto il resto del mondo vivente che conosciamo non ce l'ha, non è consapevole, abbiamo deciso noi, perché ovviamente anche qui c'è un altro problema che mo affronteremo. E, come dire, dimentichiamo o trattiamo con molta, così, nonchalance, per non dire quasi disprezzo, le altre strutture cerebrali fondanti, che sono il sistema limbico a metà strada e il tronco cerebrospinale o paleoencefalo in fondo. Ecco, però il paleoencefalo è quello che ci fa vivere. Quindi, come vedete, ci sono una serie di rapporti che andrebbero un tantino ridisegnati all'interno di noi stessi e delle gerarchie che abbiamo stabilito all'interno del nostro corpo, perché appunto, come non parliamo mai del sistema nervoso dell'intestino, che è fatto in un altro modo, come vi dicevo, ha delle fibre che non sono isolate, ha delle fibre che trasmettono in tutte le direzioni e non soltanto lungo l'asse delle cellule nervose, ecco, allora di quello non parliamo, o lo chiamiamo secondo cervello a questo punto, come perché siamo forzati, visto che le scoperte a un certo punto non è che le puoi mettere da qualche parte e fa finta che non esistano, però anche lì manteniamo la gerarchia sbagliata, come vi dicevo, no? Perché quello non è il secondo, è il primo. So che è molto dura da mandare giù sta cosa, però insomma il cervello che è nato, cioè da cui veniamo, è quello del ventre e non quello della testa, tant'è che, come diceva, mi pare, Ridolini, li dovremmo chiamare impancini e non intestini, perché stanno nella pancia, quindi perché li vogliamo? Vabbè, comunque, queste sono divagazioni. Ad ogni modo, quindi, questo racconto che noi ci facciamo è un racconto completamente errato, appunto, perché anche poi all'interno del cervello noi stabiliamo la priorità della neocorteccia, perché è l'ultima arrivata, è quella che ci permette di fare i calcoli, di essere consapevoli, eccetera, eccetera, e trattiamo le altre due, quindi il sistema limbico e il tronco cerebrospinale, come se fossero oramai superate, perché tanto ormai l'evoluzione è andata avanti, senza capire che l'evoluzione non va avanti, ma l'evoluzione mantiene le cose e le potenzia, no? Tant'è che Damasio parla appunto di queste nuove strutture, di queste vecchie strutture cerebrali, dice, è come se noi avessimo a che fare con dei vecchi appartamenti che sono stati rimodernati. Perché l'evoluzione è molto più intelligente di noi per certi versi. E non è che una volta superato un certo stadio tralascia tutto quello che ha portato lì, ma lo riconfigura in armonia, se possibile. È chiaro che tutto questo non funziona in modi privi di difetti, di complicazioni, di errori, perché noi siamo tutti fallibili, non solo noi, ma pure il processo evolutivo. Tant'è che ci sono degli specialisti, dei neurofisiologi che parlano del cervello come di un pastrocchio, ovvero sia di un'accozzaglia di cose che non si riescono bene a coordinare certe volte, e noi purtroppo spesso e volentieri lo vediamo sul lungo periodo col fiorire delle malattie degenerative, delle quali forse avrete sentito parlare, no? Perché appunto a un certo punto queste non coerenze del sistema portano al malfunzionamento, portano all'annullamento di certe funzioni, e l'annullamento della funzione dell'io purtroppo è una delle cose più brutte da vedere che esistano, più traumatiche per noi oggettivamente. Vabbè. Comunque, detto questo, appunto, dovremmo entrare in questo nuovo quadro di comprensione del mondo. Il quadro di comprensione del mondo del quale noi facciamo parte integrante, del quale siamo prova, no? Prova provata sia dei pregi che dei difetti, per tutte appunto le difficoltà e i malfunzionamenti a cui siamo tristemente di cui siamo tristemente consapevoli e abituati man mano che andiamo avanti. Voi siete ancora fortunati, noi cominciamo a pagare un certo pegno a questa questione, però è quello il modo di superare il problema ambientale. Il problema ambientale si risolve cancellando la questione per certi versi, ovvero sia smettendo di trattare l'ambiente come una categoria tra le tante, come uno degli oggetti verso i quali rivolgere la nostra attenzione. Noi siamo ambiente. Siamo ambiente, non abbiamo alternative e soprattutto dimentichiamo, come cercheremo di mettere in luce, che l'ambiente, oltre a essere una parola ingannevolmente amichevole, è anche il presupposto della nostra esistenza. Perché, come credo di avervi accennato la volta scorsa, ma come è opportuno invece ridire, nel racconto del quale siamo parte al momento, quindi nel racconto della modernità, che è in qualche misura l'esito finale di tutti i processi che stiamo tirando fuori anche stamani, no? Appunto, quindi la filosofia greca nelle sue scelte, la religione ebraico-cattolica nelle sue scelte, che sono casualmente molto simili a quelle della filosofia greca, Cartesio, Kant a seguire, Tommaso d'Aquino, insomma, sono tutta una serie di tappe che sostanziano un percorso molto coerente, che culmina nella modernità. La modernità è questo momento di affermazione radicale delle distinzioni. Il momento in cui cominciamo a costruire dicotomie a rotta di collo, ancora peggio di prima, dicotomie radicali, non in qualche modo bilanciate, ma dicotomie che vedono appunto il soggetto da una parte e l'oggetto dall'altra, soggetto conoscente e oggetto conosciuto, nessun contatto tra i due, no? Il corpo nell'ambiente è una monade che non ha nessun contatto con l'ambiente, c'è il corpo e c'è l'ambiente. Mentre, tanto per chiarirvi un attimo la questione, noi siamo permeabili anche da quel punto di vista, noi siamo ambiente anche perché siamo costantemente in rapporto con l'ambiente attraverso il derma, attraverso la respirazione, attraverso l'alimentazione. Tutte queste cose entrano ed escono da noi, quindi noi generiamo scorie, recepiamo le scorie generate all'esterno, ci avveleniamo costantemente, con le energie, con le radiazioni, con tutto il discorso del 5G che avete sentito portato a degli estremi complottisti assolutamente discutibili, ma è comprensibile che questo accada nel momento in cui ti accorgi che quella tua pretesa autonomia dall'ambiente è una balla. Tu non sei autonomo per niente. È soltanto perché immagini di esserlo che pensi all'ambiente come a qualcosa di esterno a te. Ma se tu entri nell'ottica del rapporto e della fondamentale interconnessione delle cose, e qui riprendiamo Douglas Adams che scriveva, tra le altre cose, prima di che tutti cominciassero a usare i termini, un'altra serie su un investigatore olistico che credeva nella fondamentale interconnessione delle cose, ed era quindi decenni avanti a noi anche da questo punto di vista. No, vabbè. Ad ogni modo, ecco, se crediamo nella fondamentale interconnessione delle cose, è evidente che ciò che facciamo all'esterno poi ci torna. Perché noi respiriamo aria, perché noi mangiamo cose, perché noi siamo immersi costantemente in campi di energia, dei quali sappiamo praticamente nulla, perché appunto anche lì, andando a fare una distinzione con le scienze, le diverse prospettive orientali, ci accorgiamo che l'Oriente ragiona in termini energetici. Non a caso, no? I chakra di cui si parlava prima, i flussi energetici, i meridiani dell'agopuntura, il chi e tutte queste cose che per loro sono ovvie, per noi non esistono, quindi figuratevi come stiamo messi. Ecco, se per caso queste esistono, so cazzi nostri, detta proprio in modo così un po' colorito, perché di fatto noi con queste cose non stiamo facendo i conti minimamente, le subiamo. Ma non siamo mai in grado né di gestirle, né di comprenderle, né di migliorarle. Le percepiamo. No? Allora, breve aneddoto. Quest'estate siamo andati in montagna con mia moglie, perché non ne potevamo più del post-Covid, devo ammettere, cominciavamo a essere distrutti, ed entrambi abbiamo avuto la netta sensazione di rigenerazione nei boschi. Tu cammini nei boschi e ti senti in qualche modo ricomporre, un po' come, sapete, quelle cose nei film della Marvel in cui i personaggi si ricompongono tutti quanti, atomo per atomo, e riprendono forma. Ecco, più o meno l'idea è quella. Cioè, tu ti immergi in contesti che immagini, poi probabilmente lo saranno fino a un certo punto, ma sicuramente sono più salutari e coerenti e armonici delle città, e senti le tue energie che cambiano. Che si ripuliscono, che aumentano, che si consolidano, ti percepisci diventare migliore di prima, tornare a degli stati di capacità che non avevi più. Questa è propriocezione. Questo è l'energia. Questa c'è. Se poi non la vuoi sentire è un problema tuo, però il problema è che la puoi perturbare e ne puoi essere vittima. Quindi sarebbe molto meglio che noi avessimo un modo di guardare il mondo che fosse più aperto, ma poi lo sappiamo anche, no? Pensavo stamattina, come io faccio capire? Pensate allo spettro del visibile e a tutto quello che c'è fuori dallo spettro del visibile. Non è che il fatto che noi non lo vediamo implica che non c'è, semplicemente non lo vediamo. Ma noi lo sappiamo benissimo che c'è. Quindi, come vedete, anche da un punto di vista banalmente scientifico, io oggi sono in grado di dimostrare che esistono cose che io non vedo. Il famoso invisibile, no? Contro il quale si sono scagliati tutti, da Platone a Newton, tutta una banda, no? Continua di gente che dice no, l'invisibile non c'è, Galileo, il Cartesio, il fatto che gli occhi imbrogliano, tutte queste cose. Per carità, vero, però c'è. E come c'è quello? Quante altre cose potrebbero esserci? Quelle che noi percepiamo senza essere in grado di nominarle. No, vi parlavo, credo, la volta scorsa del feeling che c'è fra due persone o del feeling che si instaura in una manifestazione live, delle sensazioni che derivano da quello che Maffesoli chiama lo stare insieme, no? Dalla prossemia, dal fatto che tu vai a un concerto e se vedi quel concerto dal vivo non è la stessa cosa che vederlo in TV. Credo che tutti voi abbiate fatto dell'esperienza del genere, no? Questi che ti dicono, vabbè, lo guardo in differita, ma che par de palle, non è la stessa cosa. Perché? Perché lì c'è un'energia diversa e noi la sentiamo. Ma non la sappiamo dire perché non ci abbiamo mai lavorato sopra, perché su tutto quello che ha a che fare con queste sfere dell'esistenza umana, il nostro sapere ha glissato. Il nostro sapere ha fatto finta che non ci fosse. Il nostro sapere è un sapere meccanico, porco mondo. E di conseguenza ci ha trattato, da quando si è venuto affermando, quindi dal 600 grosso modo, come macchine. E le macchine, sono fatte di pezzi che puoi cambiare, sostituire, migliorare, ma non è che hanno un qualche tipo di coerenza ulteriore, non stanno insieme per motivi di entanglement, stanno insieme perché ce le fai stare tu con i bulloni, con le colle, con i siliconi, con i magneti, con tutto quello che te pare, tutto spiegabile, tutto comprensibile. Noi no. Può dire quello che vuole la nostra scienza, noi non siamo tutti comprensibili, noi non abbiamo idea di come funziona il nostro cervello e manco il nostro DNA. Devo darvi una serie di cattive notizie, però se avete un minimo di sentito dire in proposito, saprete che il DNA che noi conosciamo è grosso modo il 2 o 3% di quello disponibile e fino ad oggi abbiamo detto che il resto è spazzatura, perché noi abbiamo questo tipo d'attività come dire, di atteggiamento proprio veramente stronzo nei confronti del resto del mondo. Quello che non capiamo non serve. non è qualcosa che potremmo capire, che forse ci dovrebbe insegnare qualcosa, no, semplicemente non serve. Quindi tutto quel DNA lì, del quale pare faccia parte anche il famoso virus Covid, tra le altre cose, secondo una serie di ricerche che vengono messe in atto oggi, per noi è spazzatura superata, qualcosa che è rimasto lì, come se nell'ottica che vi ho appena, di cui ho appena messo a parte sui procedimenti evolutivi, la natura a un certo punto il 98% di qualcosa lo ritenesse un surplus che poteva essere buttato dalla finestra. Ma vi sembra che abbia un senso? In processi evolutivi che prendono eoni per raffinarsi, per portare certi risultati, per crearci, noi abbiamo il 98% di una cosa di una complessità inaudita che non serve. Non so quale tipo di idiozia devi avere per poter fare delle affermazioni del genere, ma noi ce l'abbiamo, noi siamo bravissimi, riusciamo a dire delle cazzate colossali da questo punto di vista. Questa è una, ma ce ne sarebbero svariate altre. No, per esempio la famosa materia oscura, ancora rido, insomma, non credo che sia il caso di parlarne oggi, ma ricordatemi di parlarne la prossima volta che sarà divertente. Però insomma, ecco, abbiamo tutta una serie di esempi brillanti del fatto che c'è molto probabilmente, come diceva Shakespeare, molte più cose in cielo e in terra di quante non ne sogni la nostra filosofia o che sia in grado di descrivere la nostra scienza ancora meno. Quindi, evidentemente, abbiamo bisogno di altri quadri di comprensione. Ok? Perché appunto il mondo nel quale viviamo, quella famosa sezione finita priva di senso di cui parla Weber, ce lo facciamo noi, ce lo suoniamo e ce lo cantiamo e lo possiamo modificare. Non è lì perché è qualcuno che ha deciso, non è lì perché qualcun altro l'ha creato. Lo stiamo facendo noi tirando fuori dalla realtà le cose che ci sembrano importanti e potremmo anche sbagliarci. No, per esempio, noi abbiamo lasciato fuori l'energia, come dicevamo, abbiamo lasciato fuori tutto quello che ha a che fare con questi altri aspetti della realtà. Ma il fatto che noi li si sia lasciati fuori non vuol dire che quelli smettono di operare all'interno della nostra cultura. Vorrei che questo fosse chiaro, perché lo dicevo la volta scorsa e lo ribadisco adesso. Le scelte con cui noi costruiamo la sezione finita non escludono il resto, semplicemente non lo vedono. Perché noi sempre dentro la realtà viviamo. Però in una versione della realtà comprensibile, un po' come il Truman Show portato a un altro livello. Ok? Quindi non è che se io decido che non esiste l'energia, quella energia non mi influenzerà, non sarà nel mio corpo, non sarà intorno a me, non avrà riflessi sul mio corpo. Semplicemente io non lo saprò perché avrò deciso che non c'è. E dirò che invece la scienza è fatta di cose meccaniche come stiamo facendo noi. È tutto qui. Non è che dire che non c'è equivale a cancellarla, vuol dire semplicemente non essere in grado di comprenderla, utilizzarla, controllarla, trarne beneficio e via discorrendo. E questo è solo un esempio, che poi ormai è un esempio abbastanza, come dire, no, di frontiera, perché beh, noi sappiamo attraverso le altre culture che potrebbe esistere l'energia. Questo è il Wirklichkeit. Il mondo reale è l'insieme di quello che l'essere umano ha tratto dalla realtà, tutto l'essere umano, quindi tutte le culture. Sappiamo benissimo che c'erano delle culture molto diverse dalla nostra. No? Parlavamo della cultura dei nativi d'America l'anno scorso, la volta scorsa, di un equilibrio con la natura completamente diverso, di un modo di inserirsi all'interno dei contesti completamente diverso. Quindi ci sono state culture che sono state in grado di pensare altro. No? Quindi noi l'energia, ma non è che il Wirklichkeit, il mondo reale, esaurisca la realtà. Quindi c'è ancora altro di cui nessuno di noi ha idea. Nessuno di noi l'ha pensato, nessuno di noi l'ha intuito, nessuno di noi l'ha immaginato o sognato, ma c'è. Ecco il problema. Ed è comunque qui intorno. Capite? Questo è il punto della conoscenza. La cosa importante che va capita della conoscenza è che conosce bene fino a un certo punto alcune cose. Noi ne conosciamo molte più di tanti altri, e su questo non c'è da discutere perché è vero. Peccato che le conosciamo ormai con una serie di limitazioni e di distorsioni che sono diventate estremamente complicate e difficili da gestire e possono diventare un boomerang letterale verso l'intera sopravvivenza della specie sul pianeta. Come vi ripeto, il pianeta tutto sommato se ne frega, perché va bene, ok, stiamo sterminando l'ira di Dio, ci sembra una cosa catastrofica, ma se andiamo a rivedere gli eoni precedenti, scopriremo che di estinzioni di massa ce ne sono state anche ben più significative. Non è la prima volta che il pianeta fa tabula rasa e ricomincia. E al pianeta di noi non gli frega giustamente un accidente, anzi, insomma, io penso che se dovessimo riprendere tipo Avatar, probabilmente se si accorgesse di noi sarebbe bello stranito, perché non è che lo stiamo trattando molto bene, detto fra noi. Però comunque, insomma, il problema non è del pianeta, è nostro. Siamo noi quelli che si estinguono, siamo noi quelli che passano, siamo noi quelli che i prossimi troveranno delle cose e diranno: ma chi c'era che faceva queste cose così peculiari? Sempre che trovino qualcosa, perché probabilmente troveranno ancora i monumenti romani, ma di roba nostra non troveranno più niente perché non siamo più capaci, tra l'altro. Però vabbè, a parte questo. Quindi ci siamo fin qui? In questo carosello? Il carosello lo fermiamo un attimo appunto per dire questo. Quindi conoscere la conoscenza dovrebbe essere lo scopo principale di quelli che lavorano nel conoscere. Voi, io ritengo, siate di questa schiatta, come si dice, voi siete quelli che dovrebbero diventare i futuri comprendenti, scienziati, pensatori, non so, esploratori, lo possiamo chiamare in tanti modi, perché francamente tutta questa retorica della scienza mi ha un po' stancato, se devo essere onesto. Però ad ogni modo, insomma, quindi siete voi quelli che devono sapere come funziona, devono sapere che ci sono in atto una serie di difficoltà costanti, perché appunto noi siamo fatti in modi un po' peculiari. Non so se avete visto una cosa che si chiama The Social Dilemma che stanno passando su Netflix adesso. Ecco, sarebbe carino che l'andasse a vedere, perché è un documentario, un docufilm, diciamo, sugli effetti delle tecnologie virtuali, in particolare delle strategie delle piattaforme social sul nostro cervello. Guarda un po' i casi della vita, perché ci sono una serie di meccanismi dei quali siamo assolutamente non consapevoli, ma che siamo oramai in grado di influenzare. Quindi attraverso tutta una serie di cose che vedrete, algoritmi, prove, strategie cognitive, la famosa programmazione come si chiama? Neurolinguistica, eccetera, eccetera. Di fatto, i mezzi social sembra stiano modificando proprio il modo di essere al mondo, attivando dei meccanismi dei quali siamo completamente indipendenti, dai quali siamo completamente dipendenti, pur essendone totalmente inconsapevoli. Scusate, ma è un attimo. Quindi, come vedete, abbiamo una serie di problemi abbastanza seri con i quali fare i conti, che derivano però un po' tutti da questo totale oblio del corpo del quale stiamo parlando. Il corpo, se viene trattato esattamente così, quindi come un supporto, come diceva Cartesio, no? Quando lo chiama res extensa, vuol dire che è una specie di meccanismo misurabile che porta in giro il cervello, o la parte del cervello dove risiede la res cogitans, perché pure lì, vabbè, ad ogni modo. Ecco, se noi lo trattiamo così il corpo diventa un eccellente cavallo di Troia per qualsiasi cosa. Può essere illuso, può essere irretito, può essere indebolito, può essere diretto, può essere prostrato, può essere colpito, può essere trattato in tutti i modi che uno voglia, perché noi siamo ancora molto fragili nell'equilibrio tra la nostra consapevolezza egoica e il resto. L'idea che noi si sia mi viene in mente master, ma comunque insomma, dei maestri nel gestire le nostre risorse, la nostra capacità d'attenzione, è un'idea da bambini, perché noi non abbiamo ancora idea di quali siano i processi dell'attenzione, sappiamo soltanto che li stiamo massacrando, tant'è che oggi, no, abbiamo quella famosa gamma, quel famoso spazio d'attenzione del pesce rosso. Se voi andate a leggere i dati di quelli che trattano social media e contenuti, vi diranno che tu devi attrarre l'attenzione del lettore in 2,8 secondi, perché altrimenti quello si distrae. 2,8 secondi. Manco i pesci rossi. I pesci rossi ce ne hanno 20. Quindi la nostra supposta superiorità è qualcosa che sì, esiste, ma ci rende anche estremamente fragili e deficitari per certi versi, soprattutto se ci raccontiamo su di noi una serie di balle che non hanno nessun fondamento. La nostra attenzione è un fenomeno complessissimo. di grandissima difficoltà, influenzato da tutta una serie di meccanismi dei quali cominciamo ad avere idea, ma che non siamo in grado di descrivere né di controllare. C'era su Facebook l'altro giorno una fotografia di uno in primo piano e questo aveva un dente oscurato, un dente nero, un bel sorriso con un buco nero. E tu dici: Madonna mia, che è successo qui? E sopra c'era la caption che diceva: Hai notato il buco nel dente nero? Sì, hai notato quello molto prima di accorgerti che lui non aveva un sopracciglio. Perché se poi ci guardi, non c'ha neanche un sopracciglio. Solo che la tua attenzione, del sopracciglio se n'è fottuta. Hai visto soltanto il buco nero in mezzo ai denti. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, noi abbiamo dei meccanismi, veramente dei meccanismi di attenzione, che ci permettono di notare alcune cose e non altre, che possono essere probabilmente frutto dell'evoluzione, possono avere a che fare con dei moventi immaginali. Bianco e nero ci colpiscono molto di più che non un dettaglio meno appariscente come un sopracciglio. Però comunque, se sai lavorare su questo, tu puoi far credere alla gente quello che vuole. La puoi spingere a fare cose, la puoi influenzare, ne puoi modificare le percezioni. Questo noi siamo. Siamo manipolabili. E lo siamo molto di più dove siamo meno consapevoli. Capite? Ecco perché il tema della conoscenza, il tema dell'attenzione e della consapevolezza sono strettamente connessi. Perché se noi abbiamo delle rappresentazioni fallaci della conoscenza, del corpo, dell'attenzione, del controllo che siamo in grado di esercitare, tutti questi errori si sommano nel generare delle cose che non hanno più quasi nessuna connessione col mondo reale. E lo vediamo continuamente, ultimamente, questa mancanza di correlazione tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto, ciò che viene descritto e ciò che accade, no? Pensate soltanto a tutte le varie retoriche del Covid, quelli che da una parte negano che esistano, quelli che dicono che è soltanto un'influenza, quelli che dicono che è la maledizione divina sugli omosessuali, tutte queste cose che vengono dette, parlano sempre dello stesso fenomeno. E ne parlano in modi che sono quasi tutti distanti dalla realtà. Che noi siamo terrorizzati dal virus, ma lo siamo terrorizzati dal virus non tanto e non solo per motivi di salute. Ma siamo terrorizzati dal virus perché il virus è il cortocircuito del nostro sistema di rappresentazione del mondo. Attraverso il virus tutto quello che ci siamo raccontati su questa cultura salta, perché il virus, tanto per dirne una, non è né vivo né morto. È come gli elettroni di cui parlavamo prima. Ci sono, non ci sono? Boh, ora sì, ora no, ora sì, ora no, come diceva il carabiniere della freccia della macchina. Ecco, più o meno, è così. Capite? Il virus per certi aspetti può essere considerato vivo, per certi aspetti no. Il virus è una rappresentazione devastante per una cultura che si fonda su delle dicotomie nette e radicali. Allora, è vivo o è morto? Non lo so. Come l'atomo? C'è o non c'è? Boh. Cos'è? Massa o particella o vibrazione o radiazione? Non lo so. Ecco, qui siamo arrivati. E qui casca l'asino. Perché tutto il nostro mondo invece si costruisce su delle distinzioni radicali. Perché, come vi ho detto, al nocciolo del paradigma di costruzione della nostra realtà c'è il gesto della disgiunzione, l'out-out. O è bianco o è nero. Il mondo è fatto di milioni di grigi. Come fai a capire un mondo che è così complicato e complesso con uno strumento così banale, così rozzo, come la distinzione netta fra i buoni e i cattivi? No, voglio dire, vi ricorderete l'asilo. Ah. Allora, i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, ma noi continuiamo a ragionare così su tutto. E come facciamo a ragionare così su tutto quando non c'è niente che si adatti a una simile logica? Procuste, l'abbiamo visto, è importante, l'abbiamo parlato la settimana scorsa, questo me lo ricordo. Procuste però appunto è vittima del suo letto se non se ne rende conto. Se non si rende conto che sono delle, come dire, strategie astratte, quelle che fanno sì che tu possa dividere le cose così radicalmente. Sono degli aiuti che ti dai, ma non hanno un riscontro nel reale. Il reale è molto più complesso, il reale è costantemente interconnesso. Noi potremmo fare questo ragionamento, ma credo che ve lo risparmierò perché dopo andiamo un po' troppo avanti, sullo stesso strumento del concetto. Cioè il fondamento, lo strumento di base attraverso il quale noi costruiamo i nostri argomenti è esso stesso influenzato da questa dinamica. Il concetto è out-out. Quindi avremmo bisogno di altri strumenti anche lì, figuratevi dove andiamo a finire. Mi rendo conto che è un po' vertiginoso, però vorrei che lo teneste presente. No? Nei concetti non tutto rientra, quasi mai tutto rientra. C'entrano la gran parte delle cose e a noi va bene tutto sommato perché operativamente ha un senso. Ma quello che rimane fuori dai concetti, guarda caso, è il più significativo. È quello che più si discosta, è quello che più potrebbe stimolare, è quello che più potrebbe essere una risorsa ulteriore da inserire all'interno del nostro mondo. Perché il nostro mondo è qualcosa che cresce ed evolve costantemente, non va necessariamente soltanto in decomposizione, anche se i segni in questo periodo purtroppo li portano, poi Trump, credo di aver detto tutto, Johnson ancora di più, Bolsonaro, vado avanti, no, cioè, non c'è bisogno. Dovunque vi giriate siamo di fronte a dei casi che in qualunque film riterremmo esagerati, cioè vabbè, ma che diavolo. Ecco, no, invece questi qui stanno e governano, fanno scelte, influenzano milioni di vite, ne costano anche. Ecco, quindi c'è qualcosa che evidentemente non quadra, ragazzi. Non credo che si debba ulteriormente discutere in proposito. Il problema, vi ripeto, è porsi la questione di come diavolo fare a invertire la rotta, a modificarla, ad ammortizzare questi malfunzionamenti e queste disfunzioni che sono oramai plateali. Su queste note divertenti ci facciamo un altro quarto d'ora di break.